Yesterday's Papers, rubrica di controinformazione, dal lunedì al venerdì, a cura della redazione di Radiograd.
Ciao a tutti e a tutte, io sono Marco del Comitato Pisa per la Palestina e quello che segue è un breve report su quanto è successo negli ultimi giorni a Gaza. L'aggressione genocidiaria nella striscia e le incursioni militari in Cisgiordania avanzano senza soste e senza freni. Oltre ai quotidiani bombardamenti arrivano notizie di esecuzioni sommarie di civili, mentre in West Bank ai rastrellamenti nei campi profughi si aggiungono ora pesanti restrizioni sull'ingresso dei fedeli, come era immaginabile del resto, alle moschee di Al-Aqsa e ieri, proprio ieri, la polizia ha caricato più volte i fedeli che provavano a entrare nella spianata. Lo Stato israeliano e con esso gli alleati occidentali e non occidentali che lo sostengono se ne strafrega letteralmente delle pressioni internazionali e del pronunciamento della Corte internazionale di giustizia su cui tanti fra l'altro avevano riposto le speranze. La cifra di morti, almeno quella ufficiale, si attesta macabramente intorno alle 150 unità al giorno, numero altissimo ma che anche grazie al lavoro di censura dei mass media risulta almeno per ora accettabile per gli alleati di Netanyahu. In realtà tutti sanno che i morti sono molto di più e saranno molti di più dei 31.000 confermati dal Ministero della Salute di Gaza, anche considerato il collasso degli ospedali e l'impossibilità di fare entrare aiuti. Le stime al ribasso parlano già di una cifra che si attesta e che oscilla tra le 150 e 200.000 morti se l'aggressione israeliana si fermasse domani. In tutto ciò Israele viola la legge internazionale con e nella massima indifferenza e la massima impunità, perché questo va compreso bene, Israele è la legge. Almeno per ora, vista l'alleanza euroatlantica che lo sostiene, Israele rappresenta la legge del più forte, la legge della violenza imperialista che le foglie di fico del diritto internazionale e delle sue normative sui diritti umani non riescono certo a contenere. Netanyahu sa bene che nessuno Stato, almeno per il momento, si metterà di mezzo e che l'unico modo di restare in sella al proprio governo è quello di continuare la guerra, possibilmente senza ostaggi israeliani vivi a frenarla. E proprio ieri la resistenza ha confermato la morte di altri 4 ostaggi ex militari a seguito dei bombardamenti. Inizia il Ramadan e il cessate il fuoco non è neanche all'orizzonte. Qualche giorno fa Hamas ha presentato un documento con le sue condizioni non negoziabili per un accordo subito respinto da Israele. Quindi è molto difficile immaginare una tregua, ancora più difficile, visti i precedenti, immaginare, nel caso di una tregua a ribasso per la resistenza, un rispetto del cessate il fuoco da parte di Israele. In tutti i casi, prigionieri e ostaggi a parte, lo stop o un allentamento dei bombardamenti a poco servirà se la striscia rimarrà sigillata. La strage del pane di qualche giorno fa, in cui sono morti oltre 150 palestinesi e sono rimasti feriti, alcuni gravissimi, in più di 700, è solo un altro episodio di questa carneficina. Gli aiuti di vari paesi, paracadutati dall'alto, il più delle volte mancano clamorosamente il bersaglio e dimostrano come possa operare umanitariamente solo chi previamente accetta la strategia di guerra dello Stato sionista. Alla scorta mediatica del genocidio se ne aggiunge un'altra, quindi umanitaria, che cerca una quadra in termini di compatibilità tra una qualche risposta alle pressioni per allentare l'assedio e far entrare gli aiuti e la subordinazione alla strategia d'aggressione dello Stato sionista. Gli aiuti lanciati dall'alto non solo non servono a coprire minimamente le necessità della popolazione, ma introducono una forma di distribuzione anti-egualitaria, per definizione, che spinge e vuole spingere i Gazawi a farsi la guerra per un tozzo di pane. Il colmo è poi che i lanci dagli aerei finiscono addirittura sulla testa dei civili, notizia della morte di 5 persone. Il campo di concentramento di Gaza viene via via trasformato da campo di concentramento appunto in campo di sterminio, dove le migliaia di morti Sotto i bombardamenti indiscriminati, su quel che resta delle infrastrutture civili si aggiungono quelle annunciate e rivendicate con forza da vari esponenti del governo di Netanyahu per fame. Sono già oltre 25 le persone morte per denutrizione, per sete, per epidemie collegate alla mancanza di cibo, acqua e igiene. Vista la mancanza appunto di cibo, acqua, medicinali e assistenza medica, si teme da un momento all'altro un fattore moltiplicatore che triplichi le morti quotidiane. Il blocco degli aiuti alla frontiera prova a spingere la popolazione, già provata da mesi di terrorismo dal cielo, dal mare, da terra, a piegarsi, a vendere la resistenza, a umiliarsi ancora e ancora finché non verrà domata nel proprio intento, nel proprio proposito, anche questo resistenziale, di non assecondare questa nuova Nakba. L'obiettivo ovviamente è quello di accelerare con la pulizia etnica verso l'Egitto, di compromettere irreversibilmente la salute mentale di una popolazione intera e di compromettere la possibilità stessa di vivere nella striscia, in modo che poi, ad aggressione finita, la ricostruzione, previa costosissima bonifica, non possa che essere direttamente o indirettamente nella disponibilità economica e logistica di Israele. La moltiplicazione di video con migliaia di condivisioni nella società israeliana di torture, umiliazioni, profanazioni, furti, vandalizzazioni, demolizioni con esultanza, esecuzioni per divertimento, distribuzione di mine pensate per i civili, magari a forma di scatoletta di cibo, di giocattoli, non solo restituiscono uno spaccato distopico sulla cosiddetta società israeliana, così intossicata di violenza da fare della violenza stessa un fatto sociale totale, partecipativo, ma dimostrano un'altra cosa altrettanto inquietante. Se centinaia di soldati si filmano a volto scoperto, ripeto, a volto scoperto, mentre torturano e uccidono, ciò è possibile solo perché gli alti comandi, il governo, approvano. Ciò è possibile perché la società israeliana, ormai desensibilizzata, è in larga parte pronta ad applaudire e ad esultare. L'impunità quindi è la cifra di questa vicenda, l'impunità che va da quella dei singoli all'impunità dello Stato stesso negli scenari internazionali. E l'Italia che fa in tutto ciò? Il governo italiano, con le sue articolazioni istituzionali, fa la sua parte, taglia i fondi all'UNRWA, che è l'unica rete di strutture in grado di distribuire e organizzare gli aiuti ai palestinesi, scende in guerra contro gli Houthi, che hanno scelto coraggiosamente di sostenere la resistenza palestinese, partecipando a una missione, fra l'altro autorizzandola con un voto di Parlamento a decisione già presa. Quindi di nuovo la guerra, che sia in Africa, in Medio Oriente o in Ucraina, rivela l'esistenza di un partito unico che dai 5 Stelle al Partito Democratico fino alla Meloni, senza dimenticarci degli azzerbinatissimi sindacati confederali, che sabato erano a Roma per chiedere una pace giusta tra oppressi e oppressori, è saldo nella difesa degli interessi della borghesia nostrana. Il governo Meloni mantiene in essere e rilancia gli accordi di cooperazione militare, accademica, energetica con Israele, sostiene la pratica genocida sionista in tutti gli organismi internazionali, arresta e si prepara, una notizia di cui si parla ancora poco, un fatto di cui si parla ancora poco, arresta e si prepara ad estradare Anan Yaesh in Israele, palestinese accusato di aver compiuto azioni di resistenza nei territori occupati, attualmente detenuto nel carcere di Terni, e nel fronte interno continua la repressione perseguendo l'opposizione sociale interna, il fronte interno, dagli studenti medi che manifestano contro il genocidio, agli anarchici che si battono contro frontiere, CPR, espulsioni, fino al sindacalismo di base. E da questo punto di vista il rinvio a giudizio di alcuni attivisti del SICOBAS, del sindacato USB, dalla procura di Piacenza per associazione a delinquere grida a vendetta. In tutto ciò volano alle stelle i profitti dei signori della guerra, Leonardo in primis, che i tronfi annunciano guadagni stellari sulla pelle, letteralmente sulla pelle, degli sfruttati di mezzo mondo.
Yesterday's Papers, rubrica di controinformazione, dal lunedì al venerdì, a cura della redazione di Radiograd.